Siamo giunti a un altro episodio di Elite Friday, l'episodio numero 156. Sono esattamente 156 settimane consecutive che siamo qui per parlare di Dynamite, per parlare di AEW, per parlare di tutto quello che ci viene in mente durante questo programma. Elite Friday è il fiore all'occhiello di questo progetto, AEW Italian Podcast, di cui sono la voce. Mi presento per chi non mi conosce ancora, io sono Stefano e sono sempre qua, praticamente tutti i giorni, per raccontarvi qualcosa in merito al mondo della All Elite Wrestling. Come sempre al mio fianco c'è Fabrizio, che in questo momento, appena partita la live, insomma, ha avuto un piccolo problema, speriamo di recuperarlo assolutamente a breve, speriamo di non dovergli mandare il link e di averlo da computer. Negli ultimi giorni ha avuto qualche problema tecnico, per cui non siamo riusciti sempre ad averlo nel modo più corretto possibile, ma ora mi pare che sia il caso. Se eventualmente salterà, portate pazienza, siamo ancora un attimino lì. Dobbiamo ancora mettere in bolla un po' di cose. Quest'estate è veramente complicata da un punto di vista tecnico, infatti stiamo anche pensando di tornare a fare qualche live sul canale YouTube direttamente. Wow. Intanto eccolo qua che è tornato, ve lo ripresento come sempre, lui è Fabri, mio fido compagno di viaggio in questo progetto di AEW Italian Podcast. Ciao Fabri, benvenuto.
Ciao Stefano, grazie.
Allora, siamo qui per parlare di Dynamite. In realtà è una puntata che, se vogliamo, è interlocutoria, ma una puntata che, mettendo tante piccole cose, ha portato avanti tante piccole, cioè tante cose in realtà.
Sì.
E quindi sarà complicato riuscire a tenere insieme tutti i pezzi. Vostro compito sarà, nel momento in cui ci perderemo qualcosa io e Fabrizio, scrivere nei commenti, così porteremo avanti poi la discussione, ne parleremo, noi rispondiamo sempre, cerchiamo sempre di essere attivi anche nei commenti per dare il massimo della copertura, cerchiamo di parlare un po' con tutti, di dare la maggior parte, insomma, delle risposte sempre, quindi grazie davvero a tutti quelli che poi vengono e fanno conversazione insieme a noi, come quelli che sono qui con noi, Fabri, nella chat, per esempio il nostro amico Sciacca, che è arrivato ancora prima della notifica, grazie mille Sciacca, benvenuto. C'è anche il nostro amico Ace, Jesse, The Buddy, Giampiero, Ventura, Venturelli, Ace Rally, buonasera. C'è anche il nostro amico Cliff, no passa nada Perros, e guarda ogni tanto torna, perché lui non può stare troppo senza di noi,
ma perché è troppo sospettoso,
è molto sospettoso, molto. Ciao The Suspect, e ringraziamo anche il carissimo Nico Mandis, che si è abbonato per 13 mesi consecutivi, grazie mille. Questo è l'abbonamento al canale Twitch Il Lato Vero del Ring. Se volete, voi che state guardando on demand su YouTube, potete abbonarvi anche a questo canale YouTube. I soldi del canale YouTube ovviamente vengono con uno scambio, avete la possibilità di accedere a tre livelli di servizio, 2, 5, 10 euro, e a seconda del servizio che deciderete di sottoscrivere, se vorrete, non è obbligatorio, ci mancherebbe altro, avrete dei servigi in cambio, ok? Quindi video a caldissimo durante le giornate post puntata, avrete insomma un sacco di cose belle che cerchiamo di portare sempre con la serenità che abbiamo nel cuore, con cui cerchiamo di condurre questo progetto. Ultimo giro di saluti iniziali, salutiamo anche Carlo che finalmente riesce ad arrivare dall'inizio di una puntata, e salutiamo anche Steve C74, gentilissimo come sempre. E poi salutiamo anche il nostro amico Paradigm Shift 99, che poi torna alla sua lezione di schermo e quindi ci recupererà on demand su YouTube. Ciao EDK, carissimo, come sempre un piacere averti qui con noi, ma non possiamo star qui a far ballare soli saluti e di qua e di là. Abbiamo dei ritorni, come quello di Adam Cole, baby. Abbiamo un sacco di cose interessanti. Io direi di partire con il primo match di Dynamite, perché Fabri, cosa è successo? Jay Lethal ha battuto Orange Cassidy, mentre per Battle of the Belts si forma quello che naturalmente sembrava formarsi. Non sapevamo quando sarebbe arrivato il match in quanto tale, ma ormai dalla settimana scorsa che hanno cominciato ad avere questi momenti in cui Satnam Singh andava, disturbava e usciva quindi Wardlow per fermare questa ondata di terrore data da questo gigante, beh, Jay Lethal ha avuto modo di battere questo Orange Cassidy, che ha vissuto un momento molto particolare nell'ultimo periodo, perché ha fatto una bella vittoria, riuscendo a raggiungere Forbidden Door sotto ogni, cioè diciamo oltre ogni aspettativa, perché comunque non ci si poteva aspettare che sarebbe stato lui ad affrontare Will Ospreay. Poi Will Ospreay, è vero, lo ha battuto, ma che match, e quindi anche lì ha tirato fuori qualcosa, ne è uscito ovviamente un po' di possibilità, però anche qualche sconfitta. È abbastanza normale. Sto leggendo un po' di persone su Twitter che dicono: ma come mai? Ma come mai? Bisogna un po' ridimensionare comunque al momento. Tanto uno di quei lottatori che quando vuoi ritirarlo fuori dal cappello, correggimi se sbaglio, si può sempre fare.
Ma sì, è questo, cioè fa quello che deve. Quando gli devono dare una vittoria importante gliela danno, ma ovviamente cioè, non è materiale da campione, cioè fa il suo, venga così, sono anche d'accordo.
Mi sta piacendo invece Jay Little, che nonostante l'età comunque non più, diciamo, insomma, la carta d'identità non mente, sta comunque tirando fuori ottime cose da un punto di vista personale, e quindi bene, e credo che stia anche introducendo e facendo lavorare bene un Satnam Singh che, insomma, era facile mandare allo sbaraglio, fargli squasciare 7-8 persone e poi non sapere cosa farne, centellinandolo così, credo che non stia dando fastidio, anzi, comincio a essere incuriosito rispetto a quello che potrebbero fargli fare. Poi, la sua qualità tanto non la vediamo né nel primo match né nel secondo, ci vorranno i mesi, però quantomeno non è stato lanciato a fare l'altro Wardlow, lo squasciatore che magari vince sempre col piede appoggiato al petto. Come ti sta sembrando questa nuova strategia con Satnam Singh?
Bisogna vedere prima di tutto se magari hanno capito che ha bisogno ancora un po' di allenamento. E questo non ce lo verranno mai a dire, quindi non possiamo saperlo. Oppure se è una scelta che hanno fatto anche per farlo conoscere settimana dopo settimana al pubblico, non più che altro come presenza, perché sul ring di fatto non sta facendo assolutamente nulla. È che come è andato soprattutto il post match eccetera, e io temo che sia un Wardlow contro...
Dici che alla fine faranno Wardlow contro Satnam Singh? Sì. Perché a Battle of the Belts si giocano la carta Jay Little per non sbagliare.
Esatto. Lì, secondo me, lo vogliono fare per far vedere che Wardlow grosso batte, va a battere uno grosso. Però può essere un incontro molto rischioso. Cioè, senza può essere, molto probabilmente è molto rischioso come incontro.
Guarda, io grossi problemi con Wardlow non ne ho più, perché comunque ha dimostrato di saper fare molto bene. Il problema risalta fuori quando comunque lo metti contro qualcuno che non sai esattamente quanto può controbilanciare comunque. In un match è molto difficile capire quello che uno così green come Satnam Singh potrebbe fare. E il rischio quindi di bocciare un po' il match con Wardlow c'è. Però non ho paura di Wardlow, ecco. Tra i due non ho paura di Wardlow.
Più che altro è un discorso anche è talmente alto che già una powerbomb non gliela puoi fare, o se gliela fai proprio, cioè lo appoggi, si appoggia più che altro per terra, perché è proprio un discorso di altezza.
Sai, forse se gli dovesse salire sulla seconda corda e lui fosse all'angolo, può prenderlo, alzarlo e sbatterlo giù, fine. Cioè alzarlo lui con la rotazione non ce la fai.
No, è troppo alto, ora non so quanto pesi, però è troppo alto. Cioè, si fa male, ma giustamente. Cioè, ci mancherebbe ancora, non è che lo devi rompergli l'osso del collo, devi cercare di fargliela in tranquillità.
Comunque vada, insomma, Battle of the Belts assume un po' un connotato, diciamo, più interessante. Già questo secondo match, ricordiamo che il primo match annunciato è la prima difesa di Claudio Castagnoli del titolo Ring of Honor, contro niente poco di meno che Konosuke Takeshita, quindi quello è un match che viene bene. Diciamo che mi danno buone sensazioni con un altro match che viene bene, quello tra Wardlow e Jay Lethal. Sono abbastanza certo che verrà bene. Le mie preoccupazioni sono sempre riguardanti eventuali arrivi, ingressi, però è anche vero che in questo momento Wardlow ha un po' aiutato i best friend, quindi ci potrebbe essere un controbilanciamento dei best friend nei confronti di tutta la ciurma di Jay Little. Forse riusciamo a vedere un match abbastanza pulito, che poi in fondo è stato pulito anche quello che abbiamo visto ieri tra Jay Little e Orange Cassidy, quindi dai, non dobbiamo lamentarci più di tanto, non bisogna lamentarsi sempre a gamba sana.
Per rispetto poi agli altri.
Sì, poca costruzione, ma già un po' di più rispetto a quella tra Takeshita e Claudio Castagnoli, che è un po' un match tra due figurine, diciamo. Gretchiari, se non ricordo male, non può aver guardato se l'ha preso. Sì, sì, ma sì, sicuramente. Sicuramente. Adesso poi bisogna vedere. Loro hanno la possibilità di allenarsi tanto, quindi poi lo sanno meglio di noi. C'è da dire un'altra cosa, tra l'altro, e qua non me la toglie dalla testa nessuno. A differenza di Great Khali, Satnam Singh si muove come un essere umano. Quindi magari la possibilità di aiutarsi ce l'ha di più di quella che aveva un Great Khali. Vediamo, sono anche curioso, devo dire la verità. Però se potessi scegliere, ve lo dico chiaramente, io posticiperei quanto più possibile questo.
Beh, book. Certo, ci mancherebbe.
Se dipendesse da... cioè, se Stefano fosse il booker, diciamo che dopo questo Jay Lethal andrebbe da altre parti a cercare fortuna per Wardlow. Ecco, ve la dico così. Sì, esatto, è una possibilità, è una possibilità. Poi, ripeto, stiamo parlando del nulla ancora, che non c'è ancora il match. Lo subodoriamo, ma ancora non c'è, quindi... Quando sarà annunciato quello, cominceremo a fare i calcoli, le traiettorie su come si può alzare un personaggio così grosso e tutto il resto. Però Fabri, è venuto a trovarci Adam Cole oggi in chat, potremmo chiedergli, ma tanto lo sapremmo già, come mai c'è stata la fine dell'Undisputed Elite. È stato piuttosto interessante vedere come la linearità di questo periodo intorno alla All Elite e intorno nello specifico all'Elite, Undisputed Elite e Hangman Page sia stato completamente rispettato. Non dico che non c'era hype, perché sarebbe stupido dire che non c'era hype, però era esattamente quello che mi aspettavo ed è esattamente quello che è successo. Dato che non c'era bisogno di stravolgere granché, c'era bisogno di turnare face due personaggi che sono stati heel per più di 2 anni, questo forse era l'unico modo per farlo in sicurezza, inserendo all'interno del contesto, che ovviamente ora ci porta, dato che non sappiamo ancora niente sui titoli di Trios, a immaginare, no? Questa finale. Quindi Fabri, raccontami un po' le tue impressioni di questo segmento, che io te lo dico, ti anticipo, a me è piaciuto molto.
È piaciuto anche a me, dalla settimana scorsa avevamo già detto che molto probabilmente già questa settimana ci sarebbe stata l'unione nuova, poi vabbè, effettivamente non c'è stata, però comunque diciamo che hanno dato un colpo d'acceleratore bello potente. In teoria sarebbe dovuta essere un pochettino più alla lunga, però essendo sul torneo di mezzo ovviamente è stata fatta ora. È che cosa mi dispiace di questa, diciamo, non tanto dell'unione Page Bucks, che tanto ne parliamo praticamente da 2 anni che prima o poi l'Elite torna insieme, cioè non è tanto quello il problema, è che forse come praticamente in tutti i tornei scorsi che hanno fatto, e ci spoilerano la finale, e l'hanno fatto in tutti i tornei, tutti, è più forte di loro, in una maniera o nell'altra nei tornei devono spoilerarci la finale. Io spero che li mettano veramente, ora non so quanti tri saranno, se sono 8, se partono dai quarti, dalle semifinali, vediamo. Io spero che almeno li facciano accoppiare o nei quarti o nelle semifinali, perché sennò ci hanno letteralmente spoilerato la finale.
Allora, lo spero anch'io, spero che diciamo questa linearità non porti esattamente in quella direzione. Però dall'altro lato lo dico molto serenamente, cioè se non è questa volta, al massimo Full Gear devono comunque collidere quei tre.
Sì, ma certo, perché poi comunque fai l'incontro. Però essendoci il torneo di mezzo, e tenendo conto di quanti ce n'è Trios bravi, perché poi bisogna vedere se prendiamo House of Black, piuttosto che Blackpool Combat Club, ne puoi mettere tre. Il Triangolo della Muerte ne puoi mettere tre, e vediamo se Andrade e il Toro magari si riesce a Dragon Lee. Quindi c'è, cioè, tutta gente papabili vincitori, cioè non è che vai, e se però mi metti più loro e qualcuno di questi nomi sicuramente non farà parte del torneo, perché sennò fai fuori troppe coppie forti, troppe tri forti, non troppe coppie, e quindi c'è rischio.
Mentre parlavi mi si è figurata una cosa, comunque vada, se una di queste due coppie, cioè se queste due coppie si scontrano prima della finale, quella che vince al 99% vince il torneo.
Perché così poi... Esatto, c'è anche quell'altro problema. Cioè...
Oppure, che è la cosa peggiore, l'altro scenario è, metti che vinca Paige con i Bucks, al turno successivo questi vengono, rompono il cazzo e non consentono a vincere, non consentono la vittoria. Così si porta avanti a full gear, sostanzialmente si decreta i nuovi primi sfidanti.
Se fai così, si affrontano lo stesso all-out.
No, no.
E li fai fuori dal torneo, si fanno fuori a vicenda dal torneo. Cazzo, e all-out c'è la finale. È il problema, all-out li vediamo, cioè è quello il discorso, all-out li vediamo.
Niente, è andato. Comunque, tornando a questo messaggio, peccato che Jackson abbiano sellato l'attacco per 3 secondi scarsi. Allora, non ci sono state finisher in gioco e sono tutte mosse da cui comunque anche dentro un match escono abbastanza rapidamente. Quindi chi se ne frega di questo sell? E poi ragazzi, giusto ieri a pranzo mi sono guardato un bel matchone di quelli importanti tra Takayama e Mizuharu Misawa, e il selling è roba per altri. Io non me ne frega più un cazzo del selling, diciamoci la verità, me ne frega niente, tanto non sono mai morti e mi sta addirittura più sul cazzo vedere uno mezzo morto che all'ultimissimo secondo del conteggio di 3 riesce a uscire ancora dopo 8 finisher. Preferisco il no sell a sto punto, ragazzi, preferisco il no sell. Mi sorge una domanda. Tony Khan aveva detto che i trio sarebbero stati introdotti con il ritorno di Omega, ma a questo punto, anche se tornasse, con chi farebbe squadra, sono tutti occupati. Ma non torna Omega adesso. E soprattutto non era esattamente quella la dichiarazione, se non ricordo male, aveva paventato questa cosa, ma più in un discorso globale. Mm-hmm. Non era proprio così preciso. Inoltre, i piani cambiano anche a seconda di quelle che sono le necessità. E per esempio, la necessità di mettere fuori i trios probabilmente era più alta rispetto che quella di aspettare Kenny Omega. Quindi...
Magari ci sta anche che con TNT, TBS, perché comunque in ogni caso la Warner, avesse pianificato che entro fine anno metteva le cinture a disposizione, quindi se Omega non può tornare, amen, nel senso le metti ormai.
Sì. Tra l'altro, dice Carlo, Omega per me non torna nemmeno all out. Io mi sono fatto l'idea che torna esattamente a all out per cercare di simulare un all out simile a quello dell'anno scorso. Sono proprio fatto l'idea che il finale di questo all out cercherà di simulare quello che è stato all out dell'anno scorso, con arrivi, con sorprese. E quale più bella sorpresa per i tifosi della Elite di rivedere il loro volto della federazione.
Sì, poi magari non lotta per ancora 2 mesi, per dire, però comunque si fa vedere com'è figura.
Esatto. E finale di segmento con il pubblico che canta The Elite. Eh sì, è vero. Perché comunque c'è stata una riappacificazione, diciamo, onesta. È durato un po' di tempo... E non è stata improvvisata ed è il bello dei turn face. Quando un turn face non è preparato lascia sempre un po', è il turn heel che deve essere violento, il turn face non può essere non preparato bene, soprattutto quando si parla di main eventer. Poi se fai fare un turn face, cazzo non so, a QT Marshall, chi se ne frega, glielo fai fare come cazzo vuoi, vedi quello che hanno fatto fare agli Acclaimed, cioè alla fine sono stati un po' menati.
Guevara
cioè, a questo punto.
Mercedes
segreto,
Martinez, anche lei.
Anche lei con Guevara, si tengono per mano e vanno, no? Cioè se passano da una parte della strada sono face, dall'altra sono heel, e a volte sono costretti a cambiare, cioè è difficile.
Tanto a proposito del coro, che faccio anche il pubblico abbia detto così, se ti ricordi, presi dalla cosa quando non sapevamo se era B o D, avevamo scoperto che il primo è B Elite e poi D Elite. Come...
Sì. Siamo... Ci sono anche delle GIF che parlano chiaro, assolutamente. Vedremo però, sono molto curioso di capire qualcosa di più sul torneo, ancora non è stato annunciato niente, immagino che a Rampage, anche... che sarà live, annunceranno qualcosa.
E per forza, anche perché All Out di fatto sono 3 puntate di Dynamite.
Fabri, all'uscita di questo podcast sarà meno di un mese.
Esatto, quindi 3, massimo 4 puntate. Ora bisogna
è il 4 settembre.
Allora, quindi sì, quindi 4 puntate.
4 sì, puntate. Teoricamente 4 puntate.
E se devi fare dei gironi, però uno speciale. Dei gironi. C'è un uno speciale, esatto.
Cioè il culo adesso di avere Rampage e soprattutto il culo di non avere anche quello femminile di torneo insieme. Esatto. No, davvero, non c'era tempo.
Esatto.
Ma a proposito di femminile, lo diciamo che è stato un gran bel match Britt Baker e Jimmy Hayter contro Thunderstorm. Un bel match condotto bene da tutte e quattro, nonostante a mio parere, a mio modesto parere, si veda molto la differenza di potenziale all'interno proprio di queste quattro, no? Se devo farvi una classifica, la farei così. Jimmy Hayter è la più brava, Toni Storm e Thunder Rosa si giocano quella parte lì e poi Britt Baker è la meno brava sul ring. Ma hanno costruito un match davvero bello, caotico, coerente con quelle che potrebbero essere delle dinamiche di tag molto interessanti. Mi ha ricordato anche un po' uno stile più Joshi. Sono stato molto contento, molto contento. Poi è chiaro che è un match e resta tale. Non ho velleità alcuna. Credo sia venuto bene, però.
No, è il discorso del match, perché poi c'è sempre un discorso costruzione. Per fare il match bello, ok, lo guardi, poi siamo sempre lì. Ma spero che tutto questo serva per arrivare a All Out, a Thunder Rosa contro Jimmy. A sto punto, visto che comunque quando hanno presentato Britt Baker e Jimmy Hayter, hanno detto sono nelle prime 5, una è terza, l'altra è quarta.
Ma Thunder Rosa contro Jimmy Hayter si fa a Battle of the Bells. Te lo sei perso? Ti sei perso l'annuncio?
Mi sono perso l'annuncio.
Battle of the Bells, Jimmy Hayter contro Thunder Rosa.
Vabbè, passiamo oltre.
No, sarebbe stato un bel match.
E per All Out sarebbe stato un bel match per All Out. E temo, allora... c'è un timore, però. Rosa batte Jimmy Hayter, perché a Battle of the Bells faccio fatica a pensare che cambino delle cinture, mi piacerebbe che la vincesse Jimmy Hayter. E ripropongono Thunder Rosa Britt Baker.
No, io penso di no. Penso che si giocheranno un'altra carta qualsiasi. Ma non si giocheranno quella. Non si giocheranno quella. Non penso. Non penso. Tra ottime performer, Britt magari meno, ma recupera col personaggio. Sì, però ieri comunque in quel caos, in quella situazione, è andato bene.
Sì, poi aiutata dalle altre tre, comunque a prescindere più che altro le altre due, ovviamente, però dietro magari...
Ah, che poi non c'è mica nessun problema, ragazzi, nel senso che di solito si mettono proprio quelle brave con quelle un po' meno brave, si fa il match equilibrato. Il problema è che quando mettono magari Britt Baker con una meno brava di lei, allora lì si vede il problema, ma in questi casi Britt Baker è super, super dignitosa, anzi, va anche molto bene, perché appunto riequilibra le cose e comunque ieri ha avuto del posizionamento sul ring migliore rispetto al solito, quindi niente male. Ecco qui, Brit ultima. Baker supererà Starks? No, Starks è superiore a tutto. Ridate quel titolo a Brit? No, grazie.
No, se no cioè, ci lamentiamo del Brit centrismo adesso, figuriamoci.
Esatto. Jimmy Hayter deve vincere il titolo. Sono abbastanza d'accordo, ma io la butto lì. Impossibile che succeda a Battle of the Bells? Non lo so. Ma se Jimmy Hayter dovesse vincere il titolo, sarebbe molto interessante vedere Jimmy Hayter contro Britt Baker All Out.
Quello sì.
Perché sarebbe un passaggio di consegna.
No, ma è il discorso, appunto, essendo vicine tutte e due in classifica, ora va Jimmy Hayter, è per quello che dico, magari se vince Thunder Rosa va ancora con Britt Baker, perché comunque il ranking dice quello. Però... facendo vincere Jimmy Hayter, sì, si potrebbe fare Jimmy Hayter e Britt Baker proprio come prima sfida. Ma se vincesse Jimmy Hayter contro Thunder Rosa, poi bisognerebbe dare un po' ascolto, si fa per dire ascolto nel senso stare un po' con le orecchie aperte su eventuali rumors, perché gli scazzi di Thunder Rosa c'erano. Se le sono passati, va bene, ma se no lei scade il contratto a settembre.
Thunder Rosa, dici? Credo che non sia un problema di contratto per Thunder Rosa.
No, non è qui, però se, se continua a avere scazzi, si presume che non rinnovi, poi oh, magari mai dire mai.
Carlo dice, Battle of the Bells ha il grande problema che non cambierò mai nessuna cintura. Ne hanno fatti due però. Cioè, come ti può prendere due gran premi vinti dalla stessa macchina e dire, ma le altre non vincono mai. Aspetta, prima o poi vinceranno. Ma sai che odore si vince la hater? Ma certo, fibrissimo del baseball, bentornato.
Ma sai, poi a casa mia, ma sai a casa mia poi come si festeggia?
No, bellissimo. Baker deve starci più lontano possibile. Jimmy Hater è il futuro. Anche per dare un senso a Battle of the Bells. Vero.
Ma quello è vero, quello è vero.
Magari. Vero, vero, vero. È tutto troppo scontato, vediamo. Magari proprio perché è scontato. 27 anni, giovane ma non giovanissima. Immagino che ti riferisca a Jimmy Hater.
Jimmy Hater,
no, no, Jimmy Hater. E diciamo che per il wrestling americano va benissimo. Magari per altri... Per altri,
sì, no. Beh, ma lei ha dimostrato di essere brava, cioè, contava, cioè nel senso da molto giovane.
Sì, 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 no, ma poi molto bravo, molto, molto bravo. E io aspetto lo split a Britt e Jamie, da un anno sarebbe una fight della Madonna, vero?
Ecco, è un peccato che facciano parlare molto poco Jamie Hater, perché è molto espressiva. E cioè, lei sa parlare, poche balle, si vede. È molto espressiva, però non se la giocano mai questa carta qua.
Credo che stiano aspettando. Credo che stiano aspettando. Probabilmente comincerà a parlare quando dirà: non sono più sotto il gioco di quella che parla sempre, non sta mai zitta.
Improbabile, improbabile, perché comunque si vede che è brava, è espressiva anche quando fa le facce.
Fabri, tra parentesi, tenete il Britt Baker.
Certo.
Ma assolutamente il Britt
Baker. Face non funziona, manco sotto tortura, anche se è bravo al microfono, quindi... Anche ricordiamoci quando partì da face al microfono, sì, ovvio che era tutto comunque calcolato, però non aveva la stessa presa che aveva da il.
Oh, certo, 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 assolutamente sì, assolutamente sì. Fabri, scivoliamo oltre perché c'è una sfida, diciamo, che spunta tra Eddie Kingston e Sammy Guevara. Peraltro Eddie Kingston che affronterà Maru Fuji in una indie. Cioè,
uno dei suoi sogni.
Magari che bello, sono felice per Kingston, ragazzi, ve lo dico. Comunque, sfida Sammy Guevara, sfida molto interessante, perché in realtà dobbiamo vedere un attimino come se la cava Sammy Guevara. Ve lo dico subito, ho molta paura per Sammy Guevara. Vi ricordate quella faida che fece con Matt Hardy? Terribile.
Poi c'è stata anche, come sono passate, ci fu anche una serie di sfighe impressionanti.
Però. Ecco.
Lo sbaglio della sedia, cioè quelle cose.
La sedia è stata cazzo di cane, quella volta che sono volati giù a All Out dal montacarichi, non mi ricordo, forse, beh, insomma, avete capito.
Sì, era dall'alto comunque. No?
Ecco. Quindi, non lo so, ragazzi, non lo so. Però potrebbe essere interessante per Kingston per riprendere un attimino il giro e perdere poi contro Guevara. Se vogliono lanciare un minimo Guevara da qualche parte, devono vincere contro Kingston.
È che più che altro, vabbè, mi dirai, manca un mese All Out, non so se si sposeranno in questo mese, dietro ai conti. Quindi magari c'è il rischio che per un mese non si scontrino mai. Come... Non so quando si sposano. Allora, pochi giorni fa su Twitter, o Guevara o Tai Conti, non mi ricordo, hanno detto... che è una cosa molto 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 a breve, quindi ci sta che magari questo mese loro lo occupino poi viaggio di nozze. Quello è
sì, un applauso davvero a Eddie Kingston per aver interrotto quel video cringissimo, però niente Fabri, cioè, diciamo la verità, non ci sono tantissimi elementi al momento se non il fatto che si vuol, diciamo, portare un po' avanti, no, la situazione che c'è stata a JAS con Eddie Kingston. Forse la giusta chiusura, quella di, diciamo, andare contro Guevara. Giusta chiusura perché si toglie il focus di Chris Jericho.
Non potevi rifare Jericho.
Esatto.
Contro Kingston per la 600ª volta. E poi magari c'è da vedere chi vuoi dare contro Jericho, o se Jericho magari farà parte del torneo Trios, forse poi vediamo cosa succederà.
Non so, io credo che un po' di cose le capiremo domani.
Sì, a Rampage sarà... qualcosina, esatto. Anche, ma più che altro a Rampage cosa scopriremo? È proprio anche un discorso anche di card di Dynamite, quella, per finirla più che altro. Che lì magari appunto se dicono che c'è il primo incontro del torneo, ok, va bene.
Sì, sì, sì. E magari così vediamo chi è coinvolto.
Esatto.
È sempre
esatto.
Una di quelle cose che...
Ecco, sarebbe bello che dessero i nomi. Cioè magari danno già tutto il tabellone, così si scoprono i nomi e finalmente si vede un po' chi può partecipare.
E via con dei video a riguardo, dai.
Dai, serve anche dai. A noi. Oppure, per farci fare i video, dite due nomi a puntata, così noi avremo
qualche video. Noi facciamo, chi sarà aggiunto? Esatto. Sì, ci sta. Assolutamente sì. Uno dei video che abbiamo fatto la settimana scorsa, Fabri, riguardava il momento futuro che potrebbe avere Ricky Starks. Perché? Perché continua questa faida tra Hobbs e Ricky Starks, con Hobbs che squascia un lottatore a caso. Starks entra, ma viene comunque colpito, Hobbs se ne va. Più avanti nella puntata, Taz dice chiaramente il team Taz non esiste più. E ora con qual commento, quei tre sanno bene che cosa devono fare, ognuno vada per la propria strada. Tanti saluti, da questo momento io li ho già informati che non c'è più il team Taz.
L'ho scritto anche su Twitter.
Firmandosi FTW, tra l'altro, quindi come certo. Sempre. Quindi, andata. Non è escluso che il titolo FTW non lo vedremo più. Non è escluso. Hobbs, Ricky Starks. Non voglio fermarmi più di tanto su questa situazione. Sapete già più o meno come la pensiamo, cioè che sarebbe il caso di farla vincere a Hobbs per provare a vedere cosa può succedere con Hobbs. È in forma, si meriterebbe di andare avanti, e Ricky Starks è talmente tanto over che probabilmente potrebbe perdere anche contro chiunque. La volta dopo basterebbe un balletto o qualcosa del genere, sarebbe già di nuovo l'idolo di tutti.
E poi soprattutto Hobbs, se paragoniamo la gente grossa, tra lui e Wardlow, non mi interessa chi è più bravo uno o l'altro, però in questo periodo è riuscito a fomentare più Hobbs di Wardlow, come modo di lottare, come modo di fare. Gli sta riuscendo bene la parte. Poi magari quando lotta normalmente, poi magari invece... Però è riuscito a fomentare più di Wardlow da un certo punto di vista.
Comunque, la butto lì. Entrambi hanno fatto più o meno click e sono passati per le mani di CM Punk.
Ah beh, sì, è vero.
E questo ve lo dice uno che comunque ha molte riserve sull'utilizzo di CM Punk e simili, nel senso che voglio vedere concretamente l'effetto di queste persone poi a lungo termine. Per ora gli effetti a lungo termine di CM Punk sono stati quasi tutti completamente positivi. Per cui bene che sia tornato, se questi sono gli effetti. Vedremo ora che è il momento veramente importante per Christian di lanciare fortissimo Jungle Boy, ne parliamo poi dopo. Vediamo se anche lui in questa fase riuscirà a fare quella cosa specifica, perché Jungle Boy era da prendere, forgiare e far diventare grande, ed era proprio da dedicarsi. Ma ne parliamo dopo. Mi piace però questa situazione, Fabio. Te lo dico, mi piace molto, anzi, se piace anche a voi questa situazione, ma soprattutto se piacciono anche a voi i contenuti che facciamo, questo è il momento perfetto per mettere un like. Il like serve a noi per entrare nel maggior numero di home possibili su YouTube e diventare un contenuto di ispirazione che può piacere a qualcuno che magari clicca, inizia a guardare, inizia a seguire. Aumentiamo una community importante, grande, bella. Abbiamo un gruppo Telegram da oltre 200 persone, il link lo trovate in descrizione sul video on demand di YouTube. Ovviamente la cosa bella per noi sarebbe anche, insomma, se decideste di abbonarvi, sapete già tutto, c'è il tasto abbonati. Non vi devo più dire altro, ormai ne sapete più di noi, di quello che facciamo con il nostro canale. È stato però, Fabri, ufficializzato non soltanto la nostra possibilità di abbonarsi al canale, ma anche il confirm match tra Darby Allin e Brody King, che avverrà tra pochi giorni al prossimo Dynamite.
Sì.
Io ne ho visto uno in Stardom, lo sapevi?
No.
Ho visto un confirm match in Stardom, okay. Sì, un three-way, vabbè. con un debutto di una lottatrice, una freelancer che resta freelancer, ma magari ogni tanto farà cappatina lì in, in Stardust.
Undertaker, la bambina che faceva Undertaker.
No. Lei era Mkai, cioè va ogni tanto a New Blood. No, questa qua è Yu, una ragazza molto brava, in realtà per quello che ho visto, bella grossa anche, quindi forte fisicamente, sì. Che ha battuto sia Starlight Kid che Sayaka Mitani, che comunque sono due nomi importanti all'interno della Stardust, quindi un brutto match, brutta stipulazione, brutto tutto, però contento di aver visto Yu entrare in Stardom. E io ogni tanto butto lì, Fabio ogni tanto butta lì qualcosa sul Messico. L'idea è, seguite pure l'All Elite, se avete tempo però spaziate, il wrestling è molto grande, è un mare di roba fantastico e noi ne seguiamo
tanto. Tra l'altro, a proposito di Messico, ci sarà un bel periodo per il SMLL. SMLL lo potete recuperare venerdì, perché fanno tanto il torneo Grand Prix, con dei lottatori anche della New Japan o giapponesi, e l'anniversario, l'89esimo anniversario, che hanno tirato fuori due luce da questo. È il momento ideale per guardare.
Beh, dai. Quindi, mi raccomando, seguite i nostri programmi che parlano di Puro Reso e di Lucha Libre. Sono molto interessanti. Li trovate tutti sul canale, anche YouTube, del Lato Viola del Ring. Quindi, ufficiale questo match, va bene così. Brody King se l'è fatto anche tatuare.
Se l'è fatto tatuare e l'incontro sarà classico, un dominio di Brody King, lo sbatterà un po' da una parte all'altra e poi però quello che andrà dentro la barba.
Sì.
Sarà lui stesso.
Brody King, sì.
È un po' una tassa. Ora, se lo fai una volta, dici vabbè, cominciano ad essere un po'. Quando, soprattutto li fa quando viene distrutto, cioè lui è stato distrutto da Andrade, ha fatto questo incontro, ha subito, ma poi è riuscito a vincere, con Brody King è stato distrutto, che non c'è il caso di prendere la rivincita, fa distrutto, e invece anche qua Brody King, tra virgolette, batterà, però poi...
Ma se vogliamo l'ha distrutto due volte, tre volte, perché ha vinto la Battle Royale praticamente strozzandolo e buttandolo fuori da strozzato. Poi è andato ad attaccarlo alla sessione di autografi, in più hanno fatto il mess dove l'ha disintegrato e la miseria non ce n'è più, non c'è più un pezzo di Darby Allin, nel quale invece tranquillo segue il suo copione, facciamo un coffee match, va bene Darby, va bene, niente, lo guardiamo ragazzi, è un quarto d'ora di puntata di Dynamite, ci può stare, su. Non portiamo troppo umore nero, diciamo così, all'interno.
A proposito di bare.
Capisci subito chi vince dalla dimensione della bar?
No, quello no, perché quello... La dimensione è la stessa sempre, quindi non...
Sì. Tranne quella volta in cui Undertaker creò la bar apposta per Yokozuna, che ci voleva bella grande, poi tanto c'è finito lui, con tutto il roster sopra.
Con il promo poi più bello di Undertaker della sua carriera.
Assolutamente, con tutti gli heel sopra quella barra, tra cui anche Jeff Jarrett.
Adam Bomb, che genio.
Mamma mia. Se la barra è gigante, sicuramente finirà Brody. No. Sappiamo che ormai le dimensioni, insomma, hanno capito che non possono darci spoiler. Stavamo parlando prima di quella che è la possibilità di Christian di lanciare completamente Jungle Boy, ed eccoci qua a parlarne, perché Christian Cage batte Matt Hardy, ce l'aspettavamo, le cose sono andate piuttosto bene. Ho già paura perché Matt Hardy, dopo il match, ha scritto qualcosa del tipo passerà in una fase di cambiamento, ancora. E mentre Christian, insomma, a fine match è stato nuovamente attaccato, cercato in realtà, da Jungle Boy e da un Luchasaurus, che c'è ma è guardingo, non è ancora perfettamente
più che altro non si muove attivamente,
esatto,
cioè, si fa vedere
ma non c'è. Credo che comunque Jungle Boy stia tirando fuori un po' di personalità. Lasciatemi dire una cosa però: se questa personalità è legata a questo, non so come spiegare bene, ma se ci vuole sempre qualcosa di così pesante per tirargli fuori la personalità, siamo fottuti. E poi finisce per fare sempre la stessa faida. Se invece, come penso io, hanno lavorato mentre noi non vedevamo e adesso sono i frutti, può darsi che Christian Cage sia riuscito a consegnarci un redivivo Jungle Boy un po' più in linea con quello che potrebbe essere la sua aspettativa.
Basta che però si cambi le magliette da offesa, perché era veramente pessima la maglietta che aveva, cioè banalissima. Non è lì e deve scegliersi meglio le frasi per offendere.
Sì. Ma era piaciuta molto ai fan quella frase e hanno subito pensato di farci una scrausissima maglia da mettere su. Però era piaciuta molto, cioè su Twitter c'era stato un tam tam incredibile su questa
cioè,
frase.
Età media 11, no, beh, ok.
Non deve tornare il Brocanardi.
E
Vi prego, no.
Mi dispiace deluderti e deludervi, però se vuole fare un finale di carriera dignitoso deve tornare il Brocanardi.
Ma il pubblico in All Elite non lo voleva come Brocanardi.
Sì, però magari quanto può avere ancora di carriera Mattardi? Uno? Due anni?
Ma stai scherzando? Lui dice di averne ancora.
Sì, vabbè, vediamo come è ridotto. Gli fai fare uno o due incontri all'anno nello stile cinematic e via. Un po' più dignitoso come finale di carriera.
No. Stile cinematic? No.
Purtroppo è più dignitoso per lui, anche perché poi cioè, si merita di avere un buon finale di carriera Mattardi per la carriera che ha fatto al di là di tutto, quindi vederlo così bolso, appesantito, che non riesce a fare praticamente niente.
Non so se se ne accorge lui.
Non lo so, magari se ne accorge, ma prova, cioè credo che siano quelle situazioni che dentro ti senti di poter dare, poi però ti accorgi che non puoi dare e quindi sei un po',
guarda,
indeciso.
Non è sicuramente il momento giusto, ma vi lascio una dritta che secondo me è definitiva. Arrivati a 40 anni, non fate nulla che non sia qualcosa che sapete fare perfettamente, tipo, io nella vita ho sempre fatto l'idraulico, sono in pensione a 65 anni, devo fare un lavoretto in casa, lo faccio io il tetto, vado su io. No. No, rischiate la pelle e basta, fatelo fare da qualcun altro. Mattardi, come manager, come mentore, come allenatore, come potrebbe fare milioni di cose. Lui è uno di quelli che dovrebbe parlarmi e ascoltare il mio consiglio, che glielo do col cuore. Io ho superato i 40 anni, non li faccio più i lavori che mi potrebbero dare fastidio, perché ho 40 anni e pago qualcuno per farli al posto mio. Così sopravvivo, povero, ma sopravvivo.
Ma più che altro, quando aveva fatto la prima parte di manager, quando si è avvicinato ai private party, sta facendo molto bene, che c'erano anche i segmenti divertenti, lui che mangiava l'uva, come cosa. E poi però da lì in poi è andata in discesa la cosa. E però aveva cominciato benissimo invece.
Sì. Decisamente sì, decisamente sì. Speriamo che si ripigli in qualche modo. Dato che comunque è lì ancora per un po', abbiamo capito che vuoi stare ancora per un po', allora si ripigli.
E sicuro vorrà aspettare suo fratello, che speriamo si riprenda al di là di tutto dai problemi, quello è un altro discorso.
Sì, assolutamente. Chi mi sembra in via di guarigione morale è Ethan Page, il quale è diventato un nuovo cliente di Stokely Airway. What is love? No, adesso ce l'ho in testa. No, Fabri, no, cosa ho fatto? Vabbè, Ethan Page, che sta facendo come sempre i suoi promo, che non sbaglia neanche di una virgola, ha tirato fuori molto molto le palle in queste ultime due apparizioni che ha fatto, ed è ovviamente lasciato solo rispetto a Scorpio Sky, che adesso è fuori, ma che quando tornerà, se tornerà, non sono sicuro che tornerà, sì, dai. Quando tornerà Scorpio Sky sarà allineato probabilmente con i Face. Dall'altra parte non c'è più stato Dan Lambert.
Io sto piangendo molto.
Sì, lo sai che io lo adoro.
Però su Dan Lambert abbiamo una possibilità. Quindi io lo vedo.
In questo periodo si sta allenando, se non sbaglio, per fare il match in Burnout.
A breve all'incontro. Speriamo che non debba stare ferma post incontro, non perché si prende delle botte, perché purtroppo, soprattutto lottando a mani nude,
esatto, puoi anche farti male tu.
Qualche frattura ti può capitare, purtroppo.
Sì, assolutamente. Però sono curioso di vedere da che parte andrà il buon Ethan Page, perché questi tipi di promo mi fanno pensare abbastanza al fatto che lui possa prendere una certa strada, possa cominciare ad avere un certo modo di lottare, perché no? Perché no?
Sì, però c'è il discorso più che altro a Hathaway, che è molto bravo come manager, per carità, quindi il suo lavoro lo saprebbe anche fare, è che però non si capisce chi ha, cioè si capisce chi ha, cosa vuole fare, se è un gruppo, se vuole fare il manager stile quegli anni 80 che non erano un team, però magari avevano 4-5. Esatto, quindi bisogna vedere se si vuole fare una specie di stable oppure se vuole fare il manager vecchia maniera che ha 4-5 assistiti e via. Io propendo più per questa ipotesi, perché non c'è nessun collegamento tra la gente che ha lui.
Sì, sì, sì,
il Tom Page con Jade Cargill, cosa può c'entrare? E in questo momento poi magari trovano un collegamento.
Guarda, io sono curioso perché lui è un personaggio che secondo me è super vincente. Stokely Hathaway ha un carisma allucinante, certo. Super vincente. Mi fido molto del fatto che possano avere in mente qualcosa di particolare con lui. Voglio vedere dove vogliono arrivare. Perché anche Lyla Gray comunque credo che sia in qualche modo sotto contratto, ancora non annunciato, una di quelle cose del tipo contratto di prova che poi a un certo punto diventa contratto effettivo. Qualcosina stanno buttando in piedi con loro. Lui mi sembra molto centrato.
Lui al momento Page, perché da come è uscito fuori Page, Jade Cargill, Kiera Hogan e Lyla Gray, e l'altro chi era? Che era andato a... Ce n'era un altro, era un maschio.
Di Moriarty.
Moriarty.
Sì, anche lui. Quindi, voglio dire, le possibilità di fare bene con un po' di personalità indotta da Hathaway.
Cioè, se mettessero, visto che sappiamo che Page in coppia è molto bravo, perché l'ha dimostrato, se lo mettessero insieme a Moriarty?
Ah, perché no?
Potrebbe anche stare.
Perché no? Perché no?
Potrebbe anche stare.
La cosa bella sarebbe che lui annunciasse per dire di avere un trio che farà parte del torneo e poi lo scopriamo nel giorno e lui intanto continua ad andare a prendere gente in giro.
Anche.
Potrebbe essere carino. Sicuramente è grosso e bravo. Big man no.
Non è proprio un big man, però è bravo. Potrebbero fargli fare di più perché ha anche molto carisma, però è... Così è.
Sì. Comunque big man io non lo definirei, cioè detto proprio tra noi.
È grosso più che altro.
Sì, è molto grosso. Assolutamente.
Ah, infatti andava bene con Josh Alexander in coppia, perché sì, vabbè, Josh Alexander era più alto, non è messo male, ci mancherebbe, però comunque si complementava.
Fabri, sento un odore particolare. Qualcuno deve aver lasciato aperto il cassonetto. Brutto il dumpster match, esattamente come ce l'aspettavamo,
sì,
no?
Purtroppo sì.
Oh, te lo dico, loro quattro hanno lavorato strabene insieme, strabene, perché si vede che si conoscono, probabilmente sono gli amici, e ok, un match normale sarebbe stata tanta cosa, il dumpster match ma sempre fatto cagare a spruzzo. E sto giro non è stato diverso, perché è proprio il tipo di stipulazione che non mi piace. Poi ci sono stati gli spot e il volo sul tavolo e questo e quell'altro. Mi sta bene tutto quello che volete voi. Però gli Acclaimed, secondo me, possono fare qualcosina di più. E occhio, perché comunque potrebbero arrivare anche in una zona abbastanza alta verso il giro titolato.
E pubblico lì, perché comunque al di là di quello comunque stanno continuando a vincere e quindi parlerà anche la classifica. È l'unico dumpster che ci piaceva, The Dumpster, il lottatore.
Duke the Dumpster. Cosa è durato? Tre puntate di
pochissimo, ma più che altro perché erano le ultime puntate che facevano vedere in Italia, quindi non...
No, ma poi io l'ho recuperata,
e anch'io sì, però è bello.
Allora, Scorpio Sky non so quanto starà fuori, però il problema al ginocchio, qualsiasi problema al ginocchio è sempre una di quelle cose da tenere.
L'importante è quello che non è successo, è che non l'abbiano operato, perché un'operazione al ginocchio fa recupero e tutto, a meno che non sia menisco che è diverso, ti viene fermo, pulito 4 mesi, se va bene. Mi sono stato
Mi hai
parato.
sbloccato un ricordo, una cosa molto carina. Oggi, per scherzare, no? Parlavamo con Miki del fatto che non sapevamo chi potesse essere nato il nostro stesso giorno, di un po' importante magari nel mondo del wrestling. Quando hai detto operato, io ho pensato a gamba rotta, e mi è venuto in mente il fatto che lui c'è un lottatore che odia profondamente, uno solo, che proprio lui detesta in tutti i modi, ed è nato lo stesso giorno suo di Michele, che è Onita.
E quindi l'abbiamo scoperto.
Quindi a posto, mentre invece io sono nato lo stesso giorno di The Great Sasuke. Quindi io sono molto felice, perché è uno dei miei idoli.
Io come Miro, o Miro al 24?
No, tu come Gesù, Fabri? Gesù
Sì, però mi sembra che come in tutti i
è
sensi, tra
stato un
l'altro.
lottatore in Olelite, ha lottato anche contro
Esatto,
Bidu.
c'era Jesus. Io, Gesù e Steve McQueen siamo nati insieme proprio come orario. Mi sembra che sia Miro e Natale o Capodanno, il 24? Chat, andate a controllare. Mi sembrava Miro
Ecco,
prima di me.
ciao. Fateci
Chat,
sapere
fatemi
se
sapere
Miro è
se
nato il
Miro è nato
25 o
prima.
il 24
Sul
dicembre.
26, comunque è nato in quei giorni lì.
Eh? Assolutamente, assolutamente. Già che si chiami Monnezza me, sono nel massimo per fare una settimana prima del Coffin Match, che è
Tra
uguale. Esatto,
l'altro, a
esatto.
proposito di Monnezza Match, lo dicevamo ieri anche quando con Miki abbiamo fatto il programma su NXT, hanno fatto, vabbè, un incontro di Fighter e c'era un cassonetto da spazzatura. Ora, non sappiamo come funzionano negli Stati Uniti queste cose, ma qua in Italia, io essendo di Genova, quando metti un bollino in un cassonetto da spazzatura, lo metti per offendere. Noi mettiamo magari quello del Genoa nel cassonetto da spazzatura, così almeno. La WWE ha fatto questo incontro e c'era il cassetto da spazzatura col logo della WWE.
Certo.
E qualcosa non torna. O negli Stati Uniti funziona al contrario, o se no.
Nel giorno del
Vedi, Mirko?
compleanno è nato Shane McMahon. Beh, vedi, Steve,
Quindi
vedi?
tutte le volte che c'è il tuo compleanno ti metti a fare il grande money. Il
Eh
grande
sì,
bivi.
come bivi, bivi, bivi.
Bivi, il grande bivi.
Nato il 25 dicembre Miro, quindi
Miro,
Fabri,
bene. Sono un
festeggi il
redeemer.
compleanno con Miro.
Sono un redeemer.
Eh sì, siamo
Ma
redeemer,
infatti
redeemer.
è il giorno, è quello, quindi non. Ecco, Miro, trovami la corrispettiva, diciamo, lana, per me, è così, ma contento.
Sì, assolutamente, te la trovi, non ti preoccupare. No, ma che sfiga, che sfiga, che sfiga, povera sospetta. Ecco perché sospetta di tutto e di tutti.
L'ho fatto apposta.
Comunque, a proposito di Miro, non c'è il banner. Però Miro ha fatto un altro bel promo
È vero?
e sono sempre più curioso di vedere come tratteranno quella parte della storia. Sempre più curioso. Quindi hype
Sì,
a
perché un
balla.
po' fa pensare che possa andare anche insieme. Io non credo, per me c'è proprio la sfida tra loro due, però fa pensare che possano anche unirsi.
Posso dirti che mi divertirei comunque di più la sfida tra loro due piuttosto che vederli
Anch'io,
insieme?
perché Miro è inutile, il pubblico lo ama, quindi va benissimo contro Malakai Black che è Ila. All out vediamo Miro contro Malakai
Ma
Black.
sì, dai.
Al massimo vediamo Miro e Darby Allin contro Malakai Black e
Ma
Brody King
no,
per
ma
una
no,
volta, ma
no, no,
però
no, vediamo quello che vogliamo
Miro
noi.
Malakai Black.
Sì, ci sta da Dio,
E si
ci sta da
picchieranno
Dio.
anche parecchio, tra l'altro, molto probabilmente.
Ma meno male, ma meno
Ma
male,
sì.
meno male, meno male. Allora, Fabri, il main event ha visto Chris Jericho battere Wheeler Yuta. Il tentativo di risvegliare, lasciatemi passare questo termine, il Lionheart è riuscito, sempre considerando il fatto che Chris Jericho ha 847 anni.
Più che altro è riuscito per la mossa finale che ha fatto la Walls of Jericho vera, quella col piede sulla
Sì,
schiena finalmente, che non faceva più da 20 anni praticamente.
vero.
Servito per quello.
Vero, 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 vero. No, però, insomma, ammettiamo che è un po' quello dove vuole arrivare Moxley. Per tirarglielo fuori, lo Utah di oggi potrebbe essere un'evoluzione di quel Chris Jericho come tipo di lottatore.
Sì, no, non li accomuno molto, però più che altro è un discorso, ha dovuto affrontare uno giovane e comunque Jericho Lionheart lo era da giovane, e quindi devo un po' ritornare indietro nel tempo. per al di là della forma, che non può essere quella, fisicamente è completamente diverso, perché lì era praticamente un high flyer all'epoca, un misto certo. tecnico high flyer, quindi come proprio fisicamente. Sì, però sì, ecco cosa gli manca. Gli manca la double power bomb, perché lui faceva la double power bomb e poi chiudeva con
sì.
la Walls of Jericho con la gamba. Quindi magari contro Moxley azzarda anche la double power bomb, non si sa mai. Perché, gente, voi magari non avete visto, la vera Walls of Jericho era come quella che ha fatto alla fine con... E non era nemmeno proprio così, perché lui metteva proprio il piede in fondo alla schiena per dare più forza.
Sì, non era la classica Boston Crab, per intenderci, che poi dopo a un certo punto ha cominciato a fare la classica Boston Crab. Utah si presta fisicamente anche a farsi...
Sì, è abbastanza elastico per poter fare una cosa del genere. Senza
dovesse farla noi, ci spezziamo
fisica normale. Sì. No, io sono da quel punto di vista sorprendo, non chiedermi come mai, poi mi devasto, però sorprendo.
Io invece penso mi spezzerei così come sono.
Adesso
vado a prendere i messaggi.
Purtroppo ragione.
Ero abbastanza certo della vittoria di Chris Jericho. Ragazzi, è inevitabile. Adesso quando voi arriverete a 40 anni basta, capirete che è inevitabile.
Ma più che altro poi basta che magari per un periodo, per altri motivi, può andare meno in palestra.
Appunto,
salta
è inevitabile. E
quando arrivate a una certa età, quando salta tutto, vi salta veramente da una settimana all'altra, cioè quello è il problema.
Soprattutto in quel senso.
Sì. Dall'altra parte, allora,
il peggiorativo è...
Per recuperare, vabbè, lui rispetto a noi ci mette di meno per ovvi motivi, ma certo. Si sta pulito almeno un mese. Cioè, non... Per prendere quella parte lì una settimana, basta che per una settimana non si può allenare perché ha un dito rotto e cioè, è finito, ciao.
Esatto. Non... Però, insomma, il match è stato molto interessante. Non avrei giocato la carta Wheeler Utah, di mio.
No, nemmeno io. Nemmeno
perché io. Comunque, per come è finito e quant'altro, è un po' una battuta d'arresto per Wheeler Utah.
Ma io non avrei visto, più che altro, i componenti che ci sono, non avrei messo gente del Blackpool Combat Club.
Però la faida è quella.
Sì.
La faida è quella.
Sì, potevi. Castagnoli adesso non può perdere, perché c'è il discorso comunque anche del titolo Ring of Honor, finché non c'è lo show e non può permettersi di perdere, perché comunque, come campione, Danielson ha dovuto vendere l'infortunio contro Garcia e poi lo facevi perdere due settimane consecutive.
No, certo. Però, così è andata come ci si aspettava e insomma va anche abbastanza bene così. Non ho molto da dire, nel senso che poi Chris Jericho lo vedremo la prossima settimana con Moxley. Non è qua che dobbiamo vedere Chris Jericho, lo vedremo con Moxley. E quindi i giudizi direi che li portiamo meglio la prossima settimana.
Sì, ma poi più che altro tanto la prossima settimana, come tutti gli incontri di Moxley, però questa maggior ragione sarà molto hardcore comunque, perché Jericho, non potendo più essere Lionheart, nonostante Moxley l'abbia chiesto, deve buttarsi su un lato un più rissoso.
Sì, assolutamente. Chiudiamo con il dato d'ascolto, che oggi ce l'abbiamo, 938.000 spettatori, 0.32. Quindi ottimo dato d'ascolto.
Nel senso 938.000, 0.32.
Sì, 0.32 però... hanno proprio tagliato una persona
sì.
E ne è rimasto soltanto 0.32. È stato sicuramente un Dynamite interessante, tantissimi spunti, ripeto, quello che ho detto all'inizio. Probabilmente qualcosa lo siamo anche persi per strada, siamo stati abbastanza rapidi.
Non mi sembra, però probabile.
Nel caso fateci sapere attraverso i commenti. I commenti sono sempre graditi, fanno vedere che la community è attiva. Quindi commentate. La puntata è stata un po' più corta del solito, ma noi adesso apriamo ancora, tocca aspettare proprio 30 secondi, è già pronto tutto. Apriamo ancora perché ci troviamo per il post show, perché è qui in live e poi per quelli che sono abbonati al canale YouTube. Quindi non mancate, anche perché vi dirò le battute che non vi posso dire qua dentro, perché questo è proprio ufficiale, quindi le prese in giro a Fabrizio le facciamo di là, le prese in giro a me le facciamo di là, insomma, se volete prenderci un po' in giro, chiacchierare in modo un po' più libero e sciolto, ci vediamo nel post show. Per oggi intanto è tutto, quindi il ringraziamento più grande va ovviamente alla chat che è stata con noi e poi chiaramente, giustamente, Fabri, grazie mille per aver partecipato.
Grazie a te, grazie a tutti. Stavo per tossire a me, grazie a tutti.
È stato davvero un piacere. Continuate a seguirci, cercheremo di darvi sempre un contenuto al giorno anche in questo torrido mese di agosto. Grazie di cuore anche da parte mia. Io sono Stefano, la voce di DW Italian Podcast. Noi ci risentiamo